Ed ecco, diciamo che i casi appena riportati possono benissimo inserirsi nel discorso fatto più in generale da James Scott sulla silvicoltura nel suo libro Lo sguardo dello Stato, edito da Eleutera nella traduzione italiana. Ed ecco, le vicende raccontate nell'articolo che abbiamo appena letto seguono quasi alla lettera i processi di semplificazione e razionalizzazione degli ecosistemi naturali e in particolare delle foreste che sono descritti dall'autore nel libro. In cui fin dalle prime pagine viene descritto bene il processo che ha portato alla sostituzione delle foreste reali, delle foreste fatte da alberi reali, con foreste fatte di alberi astratti, di cui quindi vengono considerate soltanto quelle parti utili a una loro commercializzazione e a creare profitto. Lo Stato e le aziende che ne producono la ricchezza seleziona soltanto ciò che gli interessa per i propri fini. Escludendo al tempo stesso due ambiti, l'ambito naturalistico, ovvero tutto ciò che di una foresta ne costituisce la rete ecologica e le relazioni tra le sue parti, e dunque tralasciando tutto ciò che costituisce il ruolo dell'albero e della foresta all'interno di un ecosistema. Ma escludendo anche la parte antropologica, ovvero tutte quelle relazioni che gli umani hanno intrapreso con la foresta e con l'ecosistema, trovando degli usi appunto sociali di tutto ciò che la foresta ha da offrire alla comunità umana. Ed ecco, diciamo che questo restringimento dello sguardo alle sole proprietà sfruttabili per le esigenze del profitto ha fatto sì che emergessero anche nuove definizioni e nuove categorizzazioni della natura all'insegna del mercato e del profitto. E in questo senso possiamo leggere un estratto dal libro che fa degli esempi di questa reinvenzione del linguaggio che trasferisce appunto dei valori umani e commerciali sulla realtà. Cito, nel discorso utilitaristico persino il termine natura scompare, sostituito dalla locuzione risorse naturali, che focalizza solo quegli aspetti della natura che si possono assoggettare all'impiego umano. Una logica analoga estrapola dal suo più generale mondo naturale quelle specie di flora o fauna che hanno valore utilitaristico di solito come beni commerciabili e impone nuove classificazioni alle specie che sono in competizione con quelle commerciabili, che le predano o le limitano in altra maniera. Così le piante ritenute utili diventano colture, quelle che competono con loro sono stigmatizzate come malerbe e gli insetti che se ne nutrono come parassiti. Così gli alberi pregiati diventano legname, mentre le specie concorrenti si riducono a scarto o sottobosco. La stessa logica viene applicata alla fauna. Gli animali nobili diventano selvaggino o bestiame. Le specie che competono con loro o se ne alimentano diventano predatori o bestie nocive. Quindi leggendo questo estratto abbiamo visto appunto il processo con cui lo Stato, restringendo lo sguardo soltanto sulle qualità commerciabili, esclude automaticamente tutte quelle qualità invece naturali e sociali che pure fanno parte degli ecosistemi. E questo ovviamente ha degli effetti molto negativi. E per usare le parole di Scott, appunto potremmo dire che ciò che viene lasciato tra parentesi si vendica. E infatti la creazione vera e propria di foreste in condizioni quasi da laboratorio, estremamente semplificate e razionalizzate, implica un uso massiccio delle monoculture. Dunque, monoculture che riducono la complessa rete di interazioni che in realtà rappresenterebbe la forza degli ecosistemi. Riducendo la foresta a un sistema razionalizzato di alberi disposti in filari, senza alcun sottobosco e senza più le relazioni con le altre piante con cui attutire e assorbire le perturbazioni esterne. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che gli alberi si ammalano di più, il suolo perde nutrimento e va incontro a processi di erosione, mentre le condizioni meteo estreme possono creare estremamente molte più devastazioni. Abbiamo quindi ecosistemi impoveriti che si ammalano facilmente e che quindi si ritorcono contro gli stessi creatori di questi ecosistemi artificiali. Infatti il sistema di sfruttamento si ritrova un impasse perché a fronte di iniziali profitti nel breve termine si ritrova a fronteggiare delle rendite decrescenti di profitto in conseguenza appunto dell'indebolimento dell'ecosistema. A fronte di una resa sempre più esigua, bisogna dunque investire sempre più soldi nell'acquisto di pesticidi e fertilizzanti per compensare i danni. È evidente dunque che questo approccio puramente strumentale agli ecosistemi, che si focalizza soltanto sulle loro proprietà commercializzabili e utilizzabili per il profitto, è decisamente distruttivo e insensato. E di questo si è anche parlato in una scorsa puntata di Liberation Front, che potete trovare se andate a cercare nei podcast che trovate sul sito di Radio Blackout.